Stamattina parleremo della adorazione, che cercheremo di spiegare appunto in qualche minuto, non so quanto tempo abbiamo. Ok, parliamo di eternità, staremo per l'eternità. Qualcosa che chiaramente non è spiegabile se non con una rivelazione. Vedete, noi possiamo, tra virgolette, comprendere Dio non perché leggiamo la Bibbia. Noi non conosciamo Dio leggendo la Bibbia. Vi spiego quello che sto dicendo. Se noi riuscissimo a conoscere Dio leggendo la Bibbia, noi saremmo più grandi di Dio. Perché Dio non è una materia da studiare, non è un argomento da scuola biblica. Dio è Dio. Se tu puoi conoscere Dio con le tue capacità, non sarebbe Dio. Tu conosci Dio solo se Lui si rivela.
Alleluia.
Se Lui si rivela, tu lo puoi conoscere.
Alleluia.
Infatti Paolo dice in Efesini 1:17 che la vera conoscenza di Dio viene attraverso lo spirito di sapienza e di rivelazione. Non puoi conoscere se non hai sapienza e rivelazione. La sapienza significa capacità di entrare dentro. Rivelazione significa rimuovere il velo. E quello che Paolo descrive è l'entrata del sommo sacerdote nel luogo santissimo. È una delle cose straordinarie che noi dobbiamo comprendere, che quando il sacerdote, il sommo sacerdote, entrava nel luogo santissimo per fare l'espiazione, era tutto al buio. Non c'è luce nel luogo santissimo. Tutto chiuso. L'unica luce si trova nel luogo santo, il candelabro. Ma quando passi la cortina, quando passi il velo, non c'è più luce. Non puoi vedere niente, a meno che Dio non illumini la
stanza.
Noi possiamo conoscere Dio così, a tastoni. Andando, entrando, toccando l'arca del patto, ma vi immaginate il sommo sacerdote con il sangue dell'espiazione al buio totale, che doveva andare così toccando a tastoni come una persona cieca che non vede? No, la Bibbia ci rivela che Dio si rivelava nel luogo santissimo. Dio illuminava con la sua presenza. Noi non conosciamo Dio con le nostre forze, con le nostre capacità. Una scuola biblica non ti dà ti dà conoscenza, ma non ti dà rivelazione. La rivelazione è qualcosa che ti dà lo Spirito Santo, vero o no? Quando parliamo di adorazione, ad esempio, noi abbiamo molta conoscenza sull'argomento, ma non tanta rivelazione sull'argomento. Sapete perché? Stamattina vi faccio vedere qualcosa che probabilmente vi parlerà. Andiamo a leggere un attimo Giovanni 4. Tutti quanti noi conosciamo la storia di Giovanni 4, chi è che non lo conosce? L'incontro meraviglioso di Gesù con la donna samaritana. Una donna che probabilmente nelle nostre comunità, sì, questo è meglio, sì, questo è peggio, questo è meglio, sì, questo no, sì, provo, aumenta, sì, provo, sì. Questa donna, vogliamo essere onesti stamattina? Una donna così, noi non gli avremmo affidato neanche la possibilità di lavare i bagni della comunità. Una donna che ha avuto quanti mariti? Abbiamo perso il conto, quanti ne aveva avuti? Cinque. Ci faceva questi mariti, se li mangiava, che fai? Una donna che aveva avuto 5 mariti. Aveva una, tipo la vedova nera, cioè li uccideva tutti. Dice, hai 5 mariti e quello con cui sta vivendo non è tuo marito, conviveva l'altro uomo, ma Gesù dà importanza ad una donna che invece era scartata da tutti. A me piace moltissimo una frase che ho letto in una struttura cattolica qualche mese fa, mi ha colpito così tanto e mi ha commosso. C'era un quadro bellissimo che diceva: Dio attende, Dio aspetta chi non è atteso da nessuno. Dio aspetta chi non è atteso da nessuno. Lui dà la giusta considerazione alle persone, perché lui non le considera sulla base delle azioni, ma sulla base dell'attitudine del cuore. E l'adorazione alla fine è soltanto un'attitudine di cuore, parleremo di questo. L'adorazione non ha a che fare con la musica. L'adorazione non ha a che fare con gli strumenti musicali. L'adorazione non ha a che fare con il palco. Gesù decide di trattare questo argomento con una donna che nessuno considerava. Ma guardate, sapete la storia, no? La donna, il pozzo, il secchio, l'acqua, tu chi sei, eccetera, eccetera. La donna scopre di avere davanti alla fine un profeta. Versetto 16. Gesù le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho marito. Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Era una donna che non si nascondeva, non voleva apparire. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. E subito nasce una discussione, e vi chiedo un attimo di fare molta attenzione a queste parole, perché probabilmente stamattina le leggerete come mai le avete lette. Voglio farvi vedere una cosa che è scritta da 2000 anni e che probabilmente voi leggete, non so da quanti anni siete nel Signore, anche leggete da un anno, 10 anni o 30 anni, ma che probabilmente non avete mai visto. E poi vi spiegherò anche il perché. Versetto 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Qual è la domanda della donna? Su cosa centra la questione la donna? Sul luogo. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi abbiamo fatto dell'adorazione uno stile musicale. E quando il gruppo chiamato Gruppo Lode decide i canti da fare, la cosa che decide e che sceglie è quanti canti di lode e quanti canti di adorazione. È vero o no? Vero Elias? Vero Elias? Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno dei più grandi torti alla parola di Dio e al significato di queste parole. Perché la lode e l'adorazione non hanno niente a che fare con lo stile musicale né con il ritmo. Se tu vedi una persona che batte le mani ed è allegra, tu dici: sta lodando. Se tu la vedi in ginocchio con le mani alzate e gli occhi chiusi che piange, cosa sta facendo? Sta adorando. Tu non stai dicendo ad una persona che è in ginocchio con le mani alzate così che sta lodando, no, sta adorando. Quella che lode è quella che danza, quella che batte le mani, quella che è allegra. L'adorazione invece è triste, piange. E abbiamo confuso in maniera incredibile e abbiamo dato un significato totalmente sbagliato a queste parole. Abbiamo chiamato i gruppi musicali gruppi di lode o gruppi di adorazione, ma la cosa più brutta che abbiamo fatto è che abbiamo detto che quelli che sono là sopra sono gli adoratori. Io capisco quando qualcuno viene da me e mi dice tu sei un adoratore meraviglioso, ma non ci rendiamo conto che stiamo usando in maniera sbagliata questo termine. La donna fa una domanda a Gesù: dov'è il luogo? Perché nell'antico patto la cosa più importante era il luogo dove Dio abitava, il luogo dove Dio parlava, il luogo dove Dio si manifestava, il luogo dove Dio si rivelava. Dov'è il luogo? E Gesù dà una delle rivelazioni più straordinarie che caratterizzeranno poi il popolo di Dio che sta per arrivare, che si chiama Chiesa. E dice: il luogo non è né su questo monte né a Gerusalemme, ma c'è un luogo, uno solo, dal quale ogni essere umano potrà adorare Dio. E qual è? Versetto 23. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in... Ora, quando noi leggiamo questo versetto, giustamente la Chiesa Evangelica Pentecostale ha insegnato questo versetto cercando di contrastare l'idolatria della Chiesa Cattolica. Dio non è un idolo, Dio è spirito, e quelli che lo adorano non hanno bisogno di statue, hanno bisogno di adorarlo in spirito e verità. E abbiamo dato a questa espressione di Gesù un significato che non è quello che Gesù diceva. Perché noi pensiamo che l'adorazione in spirito abbia a che fare con un'adorazione che non ha bisogno di idoli o di immagini, perché Dio è spirito e lo adoro in spirito. Se facessi questa domanda a voi, probabilmente avrei almeno 10 definizioni diverse, perché nessuno sa cosa significa adorare in spirito. Che significa? Significa che non ho bisogno di immagini, no? Perché Dio è spirito, adorare in spirito. Ma Gesù non stava parlando di questo. La domanda era: dov'è il luogo? E Gesù gli rivela qual è il luogo. Dio è spirito, e se lo vuoi adorare, lo devi adorare dal tuo spirito. È dal tuo spirito che tu adori il Padre. Quando Gesù parla in spirito e verità, noi pensiamo che Gesù sta parlando di un modo di fare. Mentre Gesù sta rispondendo alla domanda della donna e sta dicendo qual è il luogo da dove fare. Adorare Dio in spirito e verità, noi abbiamo sempre creduto che adorarlo senza bisogno di immagini è in verità, cioè con la parola. Ma Gesù, quando parlava della verità, non parlava della Bibbia, stava parlando dell'attitudine del cuore. Stava parlando: noi adoriamo il Padre da un luogo specifico, che è il nostro spirito, e con verità, cioè in maniera trasparente, senza nascondersi. Il nostro problema è che abbiamo delle traduzioni che non sempre ci permettono di capire quello che è stato scritto realmente. Allora l'abbiamo interpretato male, l'abbiamo interpretato in maniera sbagliata. La domanda della donna è: da quale luogo bisogna adorare Dio? E Gesù ha detto: prima di tutto noi non adoriamo Dio, noi adoriamo il Padre. Per adorare il Padre devi essere figlio, e ogni figlio ha un luogo specifico dal quale fa la sua adorazione: il cuore. Amen. È il cuore, è un luogo. Non hai bisogno di venire in un luogo, perché il luogo ce l'hai dentro. Non hai bisogno di riunirti assieme a qualcuno per farlo. Perché? Perché Dio è venuto ad abitare dentro di te. Amen. Noi erroneamente continuiamo a chiamare i nostri locali di culto la casa del Signore, ma non esiste più una casa del Signore. Continuiamo a chiamare cose che in realtà non sono. Non esiste nel Nuovo Testamento un solo versetto. Perché? Perché la Bibbia dice: noi siamo diventati la casa del Signore. Noi siamo il Tempio di Dio. Dio è venuto ad abitare dentro ognuno di noi, e in ogni luogo, nella tua stanza, nella tua doccia, nella tua camera, nella tua macchina, nel posto di lavoro, mentre fai la fila alla posta, mentre stai facendo le pulizie, mentre sei in bagno, tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Questa è la rivoluzione più straordinaria che Gesù ha portato sulla terra. Noi siamo diventati il Tempio di Dio, e il luogo santissimo è diventato il nostro spirito. Non vi vedo molto convinti, ma è scritto, lo garantisco, è scritto nella Bibbia. Il Nuovo Testamento è così. Perché veniamo noi in comunità? Dai, diciamoci la verità. Noi non veniamo in comunità perché Dio ce lo chiede. Noi non siamo qui prima di tutto per adorare Dio. Non è questo il motivo della comunità. Perché l'adorazione a Dio è qualcosa che noi facciamo in maniera personale. Gesù ha detto: quando tu preghi, entra nella tua cameretta. Entra, serra l'uscio e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti darà la ricompensa pubblicamente. Qual è il motivo per il quale siamo insieme? Solo uno: quello per stare insieme gli uni con gli altri, per avere comunione gli uni con gli altri. Perché non c'è niente, non c'è una, niente di più bello al mondo che la Chiesa, il corpo di Cristo, la comunione, amarsi gli uni gli altri e sopportarsi gli uni gli altri. Amen. Amarsi gli uni gli altri, questo è il motivo per il quale noi siamo qui stamattina. Perché ti garantisco che a Dio, che tu sia qua o che tu sia a casa, a Lui non cambia. Ma che tu sia qua, questo cambia a te, non a Lui. E quando noi siamo insieme, in un modo o in un altro, se io sono accanto a mio fratello, io vengo incoraggiato, e in un modo o in un altro io ho la possibilità di avere più aspettativa quando si sta. È diverso se siamo 10, ed è diverso se siamo 100, ed è diverso se siamo 1000, vero o no? Quando c'è un popolo di 10 persone che loda Dio, che canta Lui, è diverso di quando c'è un popolo di 1000 persone che canta Lui, è vero? Dio è cambiato in quel caso? No. Noi siamo cambiati? No, cambia la nostra attesa, la nostra aspettativa, la nostra fede si allarga. Stando insieme noi siamo meglio, stando insieme siamo più forti. Allora Gesù risponde ad una domanda specifica: qual è il luogo? E Gesù risponde: il luogo nuovo che Dio sta preparando è il tuo spirito. Dio è spirito, e l'unico luogo dal quale tu lo puoi adorare veramente è un luogo che è come Lui, il tuo spirito. Chi si unisce al Signore, ha detto Paolo ai Corinzi, è uno stesso spirito con Lui. L'adorazione non ha a che fare con un modo. Oh, se tu alzi le mani stai adorando, se stai con le mani in tasca non puoi adorare. No, non ha niente a che fare con la posizione del corpo, ha a che fare con l'attitudine del cuore. Amen. È così. Non ha a che fare come ti pettini, come ti vesti, ha a che fare con l'attitudine del cuore. L'adorazione è uno stile di vita che riguarda l'attitudine del tuo cuore. Ora Gesù mette un accento molto particolare, voglio parlarne con voi. Il versetto 22. Gesù dice una cosa veramente particolare, veramente strana. Sta dicendo: voi adorate quel che non conoscete. La domanda è: si può adorare qualcuno che non si conosce? La risposta è sì. E Gesù l'ha detto. Gesù, l'abbiamo appena letto. Sembra strano, lo so, lo capisco, anch'io pensavo di no. Ma Gesù l'ha detto: voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo. Versetto 22. La domanda è: come si può adorare qualcuno che non si conosce? Posso parlare francamente qui? Sono bambini, quanti anni hai tu? 13, devo stare attento. No, comprenderete, i grandi mi comprenderanno. La parola adorare ha un significato molto importante. Significa inginocchiarsi davanti a qualcuno e baciare. Adorare qualcuno che non conosci significa prostituzione. Questa parola, l'immagine di questa parola viene descritta benissimo in Prima Re, al capitolo 18, alla fine, quando Elia si nasconde, vi ricordate, nella caverna, e Dio gli dice: che fai qui, Elia? Ed Elia si lamenta con Dio: sono rimasto solo, non c'è più nessuno, tutti... Insomma, gli ha detto un po' di storie, di bugie, e poi Dio lo confronta e gli dice: ok Elia, ritorna a casa e unge il re della Siria, il re di Israele, unge Eliseo al posto tuo, perché io ho lasciato un residuo di 7.000 uomini che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e non lo hanno adorato, non lo hanno baciato. L'immagine è quella: piegarsi, prostrarsi e baciare. Ok? Ora, si può adorare qualcuno che non si conosce? L'immagine è quella di, scusate se sono così diretto, così è crudo. Chi è che ha detto meglio? Brava sorella. Quando si parla di prostituzione, si parla di offrire una prestazione in cambio di un pagamento. Voi sarete scioccati se vi dico che molti nella Chiesa oggi usano Dio in questo modo. Io ti do qualcosa, io faccio qualcosa a te e tu dai qualcosa a me. Questo è molto spesso il tipo di rapporto che molti credenti hanno con Dio. Io ti faccio qualcosa, tu mi dai qualcosa. E se non ricevo qualcosa in cambio, io mi arrabbio con te. Qual è la vera motivazione per il quale noi diamo? Quando diamo non sto parlando semplicemente di soldi, stiamo parlando di tutto. Qual è la vera motivazione, la vera attitudine con la quale noi serviamo Dio? Io sto servendo Lui perché ho bisogno che Lui risolva il mio matrimonio. Io sto dando a Lui perché in un modo o in un altro mi sto aspettando che Lui mi ricambi con la stessa moneta. Io sto servendo te, io sono fedele in chiesa perché mi aspetto che tu mi cambi le situazioni nel mio posto di lavoro. io faccio questo e faccio quest'altro, perché alla fine io so che tu alla fine mi contraccambierai con la guarigione. Questo è il nostro modo di pregare, se prego per qualcuno: Signore, tu conosci Dennis, tu lo sai, lui è bravo, lui è uno che canta, uno che suona, uno che fa, uno che se ne è, quindi lo devi guarire. Non preghiamo nello stesso modo magari dell'ultimo arrivato, perché che affrontiamo la nostra fede sulla base delle prestazioni. Sapete come si chiama questa? Prostituzione. E noi molto spesso non viviamo il nostro rapporto con Dio come figli, ma come persone che danno qualcosa per ricevere qualcosa in cambio. Vi ricordate il fratello del figlio prodigo, quando tornò il figlio, il suo fratello, dice, ritornava dai campi, sentì la musica, le danze, e chiese a uno dei servi: ma chi è tutto sto mare buono, chi è tutto sto macello? Fa, dice, come è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato. Dice, il figlio si è arrabbiato ed è rimasto là fuori, è scritto, Gesù dice questo, e il padre uscì e supplicava il figlio ad entrare. Leggete questo in Luca 15, padre, figlio, padre. Gesù usa queste parole: il padre uscì e supplicava il figlio ad entrare, e il figlio gli disse questo: sono anni che io ti servo, non ho mai trasgredito ad un tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è venuto questo tuo figlio, che ha dissipato le tue sostanze con le prostitute, tu l'hai ammazzato il vitello ingrassato. La risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Non bisognava fare questo, perché questo tuo fratello era morto, ha detto date vita, era perduto ed è stato ritrovato. Qual è l'attitudine? Comprendete? Se noi vedessimo questo fratello del figlio prodigo, noi lo descriveremmo come il top della fedeltà. Nessuno serve come lui. È il migliore, è il più grande, è il più straordinario, è uno che rimane fermo, fedele, che non sgarra di una virgola. Ma qual è la differenza? Quello che fai o l'attitudine con la quale tu lo fai? Un uomo che ha detto: ti ho sempre servito da anni, non ho mai trasgredito un tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto. E il padre dice: figlio, tu non sei un mio servo, un mio lavoratore. Tu sei l'erede, ogni cosa mia è tua. Se vuoi un capretto, pigliatelo. Prenditelo. Non hai bisogno che io te lo dia. Lo vuoi? È tuo. Tuo. Tu stai lavorando, no? Sei tu che scegli di lavorare, perché tu come figlio come potresti anche non farlo. Ma è l'attitudine con la quale noi serviamo. Posso dirvi una cosa? Il padre non ha servi, il padre ha solo figli.
Amen.
Noi continuiamo a dire che siamo servi di Dio, ma nel Nuovo Testamento l'unica cosa che io vedo è che noi siamo diventati figli. Paolo dice: voi non siete più servi, ma siete figli. E se siete figli, siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Cosa ha detto Gesù? Io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Sapete un'altra traduzione qual è? Quando Gesù dice io non vi chiamo più servi, un'altra traduzione, possibile traduzione è: io non vi ho mai chiamato servi, ma io vi ho solo chiamato amici.
Chiediamo benedizione di servo e vogliamo ricevere di Dio.
Come?
Chiediamo benedizione come servo e vogliamo ricevere, Volevo ricevere l'eredità di figli. Sì. Non è così.
I servi vanno dietro una paga, ma i figli hanno già un'eredità. Fatela entrare questa, fatela. È lenta ma scende. I servi vanno dietro una paga. Il figlio prodigo ritorna a casa dicendo: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io sono qui invece a morire di fame. Farò una cosa, tornerò a casa e dirò a mio padre: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. E quando il figlio ritorna a casa e gli dice: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, il padre chiama i servi, gli tappa la bocca, chiama i servi e dice: rivestitelo, prendete la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito, dei sandali ai piedi, ammazzate il vitello ingrassato. Tu non sei un servo, non sarai mai un servo. Tu sei mio figlio, tu sei l'erede di tutto. Noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Sapete cosa significa questo in termine pratico? Che tra te e Cristo non c'è differenza. L'entusiasmo è gratis, eh? Però veramente. Noi siamo coeredi con Cristo, significa tra noi e Cristo non c'è alcuna differenza di spartizione di eredità. Ok, ora dite alleluia credendoci magari.
Alleluia.
Metteteci bene. Dio non ti tratta come servo. Dio ti tratta come figlio. E anche quando tu sbagli, lui non ti tratterà come servo. Ti tratterà sempre come figlio. Abituati ad essere figli. Non mi guardare così. Voi adorate quel che non conoscete. Quanta chiesa oggi adora Dio e non adora il Padre. Nelle nostre preghiere, 9 volte su 10 almeno, noi lo chiamiamo Dio, Signore, Re, Maestro, Sovrano, Onnipotente. 1 su 10 lo chiamiamo Padre. Mentre Gesù ci ha insegnato a chiamarlo solo ed esclusivamente Padre nostro. Non è sbagliato chiamarlo Dio, chiaramente, ma il fatto che noi non lo chiamiamo Padre denota il fatto che noi non ci sentiamo molto spesso appartenenti alla famiglia. Ci sentiamo sempre strani, o come alcune persone che sono, vengono trattate in maniera diversa. E in un modo o in un altro abbiamo sempre in testa che Dio ha figli di serie A e figli di serie B. Poi ecco che sta arrivando l'unto dell'Eterno. Quando me lo dico a me, smetti, non chiamarmi unto dell'Eterno. Perché non è vero. Perché nel Nuovo Testamento siamo tutti gli unti dell'Eterno. Abbiamo tutti la stessa unzione, abbiamo funzioni diverse, responsabilità diverse, ma tutti abbiamo lo spirito senza misura. Alleluia. Poi abbiamo funzioni, abbiamo dei ministeri diversi, ma questo non fa di me una persona migliore, anzi fa di me una persona più responsabile. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto ieri il pastore. Noi siamo nati per voi, noi siamo nati per servirvi, siamo nati per stare sotto, non sopra, e sopravvivere. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire. Che meraviglia il nostro Gesù, che meraviglia il nostro Signore. Adorazione, abbiamo sempre pensato che fosse qualcosa legato alla musica. Posso raccontare una testimonianza? Era 1999, parliamo di 16 anni fa. Ero stato invitato al mio primo seminario, stavo facendo, dovevo fare il mio primo seminario sulla lode e l'adorazione. Lode e adorazione. E io venivo da una vecchia scuola, insomma, ho avuto un insegnamento come credo ognuno di noi. Ed ero lì a preparare gli appunti. Era la sera prima, avevamo il culto la domenica mattina. E mentre stavo preparando gli appunti, stavo scrivendo nei miei appunti che cos'è l'adorazione. E stavo scrivendo quello che io sapevo, quello che conoscevo. E poi alla fine mi sono fermato e ho detto, diamo ora una definizione della parola adoratore. No, perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E ho scritto vero adoratore uguale. Ho messo giù un po' di definizione. Ora se io vi chiedessi in questo momento, dammi la tua definizione di vero adoratore, non lo so. Dai,
non saprei rispondere.
Dai, una, la prima cosa che ti viene in mente non è. Secondo te si deve essere un vero, dice quello è un vero adoratore.
Perché viene dalla tua voce, qualcosa di verso Dio, qualcosa che tu.
Che comunica un vero adoratore. Credere nel Signore, avere fede, attaccarti, a lodare, oppure una definizione, avere un adoratore, avere una fiducia in qualcosa. Vedete, noi facciamo delle domande e tutti danno giustamente, ognuno dà la sua propria definizione. E sono rimasto, ma avevo scritte 8, 9, 10. Uno che ama Dio, uno che ama la presenza di Dio, un appassionato, uno che ha un cuore verso Dio, un uomo secondo il cuore di Dio. E allora a un certo punto mi sono fermato e ho detto, ma perché non mi dai la tua definizione? Facciamo prima, scusa. Sai quando dici quelle cose a Dio così, in maniera spensierata, è la sorpresa più grande, sapete qual è stata? Che mi ha risposto.
Amen.
Ed ero scioccato perché mi ha dato una definizione che non avevo mai ascoltato da nessuno, e sento la sua voce che mi dice il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa io gli chiederò lui la farà. Ho detto, puoi ripetere un attimo, ma lo scrivo per fare. Ero lì con il mio appunto e ho detto, domani faccio un figurone. E Dio mi ripete le stesse parole. Il vero adoratore è quella persona alla quale posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa mi chiederò, lui la farà. Fantastico. Mai sentito una cosa del genere. E scrivo nei miei appunti. La cosa più incredibile è che lui continua a parlare e mi dice, io ho insegnato la mia chiesa a chiedermi qualunque cosa in fede e io lo farò. E lui mi ha detto, posso io permettermi di chiedere qualunque cosa alla mia chiesa? Ho detto, ma questi appunti sono straordinari, domani lascio tutti a bocca aperta, mi inviteranno per altre 10 volte almeno. E Dio continua a parlare e mi dice, se io posso avere il cuore di una persona, io posso avere tutto di lei. Wow, poi gli appunti celesti sono questi qua, direttamente dall'alto. Mi preparo, ero tutto casato, vado in chiesa l'indomani mattina, era una domenica mattina, stranamente non mi hanno fatto cantare, cioè mi hanno tenuto lì apposta, il gruppo cantava, veramente la presenza di Dio era bella. E mentre ero lì con gli occhi chiusi e le mani alzate, che stavo chiaramente stavo adorando, lo Spirito Santo mi chiama e mi dice, Corrado. E io già avevo la presenza di Dio, sente il tuo nome. Ah sì, Signore, gloria a Dio, qua sono. E il Signore, Corrado. Sì, Signore. Vedi come ti adoro? per la terza volta mi chiama e mi dice: Corrado. E io ho detto: sì signore, sono qua, non mi vedi? Ma perché mi chiami ancora? Sono qua. E il Signore mi dice queste parole: posso permettermi di chiederti qualunque cosa? Ero con gli occhi chiusi e apro un occhio, solo uno, e gli dico: in che senso? E lui continua a parlare e mi dice: Corrado, se io posso avere il tuo cuore, se io potessi avere il tuo cuore, io avrei ogni cosa da te. Sai, quando Dio ti parla, tu sai, lui sta infilando la lama della sua parola, no? La parola di Dio è come una spada a due tagli, e penetra, e penetra ed entra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolle, dice, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quando entra la spada dello spirito, che non è la parola di Dio, non è la Bibbia, è la parola rivelata dallo Spirito Santo in quel momento, ha detto a Dio: perché mi fai questo? Perché ora? Non potevi farlo ieri sera? E io comincio a piangere, perché so, io sapevo dove lo Spirito Santo stava. Quando Dio ti parla, tu sai dove vuole arrivare, vero? Ognuno di noi lo sa. Perché ora? Perché qui? Perché non ieri? Ero solo e piangevo, le persone mi guardavano e mi vergognavo perché piangevo, e tutti pensavano: guarda com'è benedetto il fratello Corrado. No, io ero distrutto in quel momento, proprio il trattore di Dio stava passando sul mio dorso, il suo aratro stava solcando la mia vita. E lo Spirito Santo mi ha detto: e ora quando salirai là sopra dirai a tutti quanti quello che stai dicendo. Tu non sei qui per fare una bella impressione a nessuno, tu sei qui per essere vero, e dai a loro quello che io sto dando a te. In quel giorno non ci furono applausi, ci sono molte persone che piansero, che molti si rividero nella condizione. Quando ritornai a casa dissi: ok, sono quanti anni che ti conosco? 11 anni che ti conosco, mi hanno sempre insegnato questo, che colpa ne ho io se mi hanno insegnato queste cose? Ho detto: ora tu sarai la mia scuola biblica, tu sarai il mio insegnante, mi devi insegnare le cose, ora tu mi devi spiegare che cosa è l'adorazione. Lo Spirito Santo mi disse: ti voglio parlare di un uomo. Un uomo che è un vero adoratore, che è stato un vero adoratore. E il Signore mi disse: prendi Genesi 22. Io so di cosa parla Genesi 22. È il momento in cui Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo figlio Isacco. Ho detto: Abramo, che c'entra Abramo con l'adorazione? Abramo che ha fatto CD, che ha fatto? Ha fatto dei canti, noi non li conosciamo. E il Signore mi ha detto: ancora non hai capito, eh? Ho detto: no, non ho capito, ma lo vuoi spiegare per favore? Il Signore mi ha detto: vai, dice Genesi 22. Andiamo verso la conclusione, dai. Anche la mia, pastor. Eh? Dove? Adoro. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. E gli rispose: ecco. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria. Quanti sanno cos'è il paese di Moria? Lo vi spiegherò. E là offrirò in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi, Isacco, suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo, attenzione a verso 5, qua c'è la chiave. Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e... Io non avevo mai letto questa parola. Noi andremo fin là, adoreremo e poi ritorneremo. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. E poi ritorneremo. Mai notato questo. Tu non puoi conoscere Dio con la tua testa. Tu puoi conoscere Dio soltanto se Lui si rivela. Adorare. Appena ho letto questa parola, adorare. Abramo, tu stai andando a uccidere tuo figlio. Tu stai andando a commettere un omicidio. Non importa chi te l'ha chiesto, non devi farlo. Ma il Dio mi ha chiesto, non devi farlo. Dio non ti può dare una cosa e poi toglierla. Ma Dio non te la sta togliendo. Dio te la sta chiedendo. Quando Dio dà, Dio non toglie. Quando Dio dà, Dio non toglie. Mai. A volte ti può chiedere indietro, te lo chiede perché ha un piano. Noi andremo fin là, adoreremo. Abramo, tu non stai andando ad adorare, tu stai andando a commettere un omicidio. No, io sto andando a fare quello che Lui mi ha chiesto di fare, e Lui si fida di me. E se Lui si fida di me, allora io mi fido di Lui.
Amen.
Ebrei 11 dice che Abramo riebbe Isacco indietro come per una specie di risurrezione.
Amen.
Lui si fida di me, io mi fiderò di lui. Lui mi ha dato questo figlio, è il figlio della promessa. Qualunque cosa succederà, io ritornerò a casa con mio figlio.
Amen.
Perché quello che Dio mi dà non me lo toglie.
Amen.
Se Dio me lo sta chiedendo, c'è un motivo. Lui sa, io no, ma io mi fido di lui. Perché? Perché lui si fida di me. Fratelli, posso dirvi una cosa sulla storia di Abramo e sulla decima? Molto spesso si usa l'esempio della decima prendendo da Abramo, la storia di Abramo di Genesi 14. E quando lui diede la decima a Melchisedec, vi ricordate? La Bibbia dice che Melchisedec si presentò ad Abramo portando pane e vino. Sono i simboli della cena, del corpo e del sangue del Signore. Melchisedec, dice la Bibbia, arrivò da Abramo e lo benedisse. E Abramo gli diede la decima delle cose. Abramo non gli diede la decima per essere benedetto. Abramo diede la decima perché era stato già benedetto. Ma quando Abramo gli offrì il figlio, Dio gli disse: io giuro per me stesso che ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente, perché non mi hai risparmiato il tuo unico figlio. Io giuro, gli disse Dio, per me stesso, perché non mi hai dato qualcosa di valore, mi hai dato il tuo cuore. Se io posso avere il tuo cuore, io posso avere tutto di te. usare la decima come luogo di, come oggetto di baratto. Io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa. Non fare ragioniere con Dio. Dio non è un ragioniere. A Dio non gli interessa il tuo 10%, a Dio gli interessa il tuo cuore. E se il tuo cuore è nelle sue mani, lui sarà in grado di chiederti qualunque cosa.
Pure, devo pure costruire un altare, pure.
Ma cosa ha di speciale questo luogo? Moria è tutta una serie di colline che si trovano in Israele. Il posto di Moria viene chiamato anche nella Bibbia Sion. Sul monte Moria è stato costruito il tempio di Salomone. Ma c'era un posto particolare. Accanto, lì vicino, una collina dove migliaia di anni dopo si sarebbe stato il più grande atto d'amore in assoluto nella storia dell'umanità. Il Moria, la collina del monte Moria e il Golgota. E quando Abramo e Isacco salirono, Isacco guardò suo padre e gli disse: padre, ecco la lene, ecco il coltello, ecco il fuoco, ma tu fai l'olocausto. Abramo rispose: figlio, Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. E noi non abbiamo idea di cosa sia successo in quel momento. Gesù ne parla in Giovanni al capitolo 8, alla fine, quando argomentava con i farisei. Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono. Ma chi sei tu che dichiari di essere prima di Abramo? Gesù disse: io vi dico che Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò. Abramo vide il mio giorno e se ne rallegrò. Quando è che Abramo vide il giorno di Gesù? Quando suo figlio gli chiese: dov'è l'agnello per l'olocausto? E in quel momento Abramo ebbe davanti a sé la stessa visione che ebbe in Isaia anni dopo, che descrisse in Isaia 5, quello che noi conosciamo come Isaia 53. Vide il sacrificio per eccellenza dell'agnello di Dio in quel luogo dove lui costruì l'altare per suo figlio. Mettersi di chiederti qualunque cosa? Questo fa di te un adoratore. L'adorazione non ha a che fare con il canto. Può essere suonato come una campana e avere un cuore meraviglioso di adoratore. Puoi anche non suonare nessuno strumento ed essere uno straordinario adoratore, perché è e rimarrà sempre un fattore di cuore. Amen.
Posso dire una cosa?
Certo, pastore.
Fratelli, questo passaggio qua mi ha colpito molto. Io ho studiato 16 anni, estava diventando passo. Teologia sistemática, teologia elementar, homilética. Estudiato psicologia pastoral, psicologia, o corpo fala, e foi assim com ele, com ele, com a senhora. Eu sono um filho pródigo dentro da crise. Eu vou te falar hoje de pio. O Senhor é dentro. Eu regalava tudo que eu ter na corte. Eu regalava para o meu filho. O Senhor, mas eu não vou lhe dizer ser pastor, de inventar ser pastor, é troco pesante, principalmente pastor administrativo, que prende. Mas, Senhor, que eu vou no tu és água. Vou no tu és água. Tu és tudo de mim. Me dona tudo que tu és. Combatimento. Eu havia, era representante de uma hacienda, Rio de Janeiro. Havia 180 clientes a Rio de Janeiro. tanto Isaac. Porque o teu tesouro, teu coração está custodiando um tesouro que não partilha bem. Minha amor e meu filho não saem de mim, filho santo. Senhor, não vou eu ser um adorador. Mas pelo teu tesouro que donado é primo, teu Isaac. Teu pai. Porque o teu tesouro está onde está teu pai. E o teu corpo não é aberto totalmente a mim. Se eu te porto só na minha destra, não estou usufruindo, manjando, nem a la décima de mistério que está dentro de mim. A ti no beijão de livro, Jesus, dentro de ti, de mim, de tudo quanto. Nós não luchamos a tete perdida. Dove ci sono gli altri 90%? Dove ci sono gli altri 90%? È un mistero del regno di Dio dentro di noi. Coloro che usano 10% sono chiamati di genio. È un mistero. Esiste 90%. E mistério do reino de mim, dentro de mim. 90%. Está nas costas dentro de nós. Mas por que é nas costas? perché decidiamo di offrire solo 10% a Lui. E Lui vuole la nostra totalità, il nostro cuore. E il tesoro comincia a essere rivelato. Adão não havia limitação. Perché Adão offriva, né, la totalità di e Dio si rivelava attraverso di lui. Abbiamo bisogno di avere vuole, fratelli miei, di conoscere 90% di Dio che sta dentro. Per questo Gesù ha detto così: voi farete cose maggiori. Maggiori. E il Signore ha detto: io offerto tutto che ho a te. Voi non siete comprati con un buon prezzo, ma siamo comprati con un prezzo giusto. A totalidade vive em nós. Porque se você é um libertado filho, se você é um preso, só Senhor, ele toma guarda, 10% de mim, toma guarda, 10% do meu tempo, 10% da minha ética, 10%, Senhor, ó, para o meu Isaac é meu cuore. Mete tua tesoura dentro do meu Isaac, que meu Isaac é a parte dele. E o Muriel se revelará. Aleluia. 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 Com essa passagem para cambiar a minha vida. Sempre diante de estudo, não há outro um quarto de hora de estudo a descer do reino. E Jesus vai dizer: agora é dado conosco e o mistério do reino. Quando conosciamo o reino, facciamo parte de questo reino, tutta parte de aqui. Non è solo la
legge. Amen.
Vi ricordate quando Gesù ha detto in Luca 14, scritto, Gesù ha detto: se non rinunciate a tutto quello che avete, non potete essere miei discepoli. Molto spesso è stata utilizzata questa cosa, questa frase in maniera sbagliata. Gesù non voleva che noi diventassimo poveri, ma voleva privarci di tutto quello che abbiamo, perché se Lui ce l'ha dato, un motivo c'è. Dio non è psicopatico, Dio ce lo dà perché ci ama. Se Lui ce lo dà, Lui sa. Ma Gesù voleva dire un'altra cosa. Quando ha detto rinunciate a tutto quello che avete, ha detto, voleva dire, come diceva il pastore, rinunciate al vostro diritto su quello che avete. Rinunciate al diritto di fare ciò che volete in quello che avete. Dio è il nostro Padre e Lui è veramente il Signore di tutto. Per concludere, adorazione, che cos'è? Ecco perché. Ora possiamo capire perché Gesù ha detto: il Padre non cerca i ministri, non cerca apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, intercessori, diaconi, anziani, servi, eccetera, eccetera. No, il Padre cerca veri adoratori. Che veri adoratori sono quelli che in realtà ascoltano e agiscono sulla base di una guida specifica per la loro vita. Amen. Questo è quello che è l'adorazione. Non è suonare, non è cantare nella maniera più assoluta. Se non c'è del tuo cuore nel canto che fai, è esibizione, è intrattenimento. È vero o no? Cos'è che fa la differenza? L'unzione. E l'unzione attraverso cosa si manifesta se non l'attitudine del cuore? Se Dio ha il tuo cuore, allora può avere tutto di te. Molto chiaro. È molto semplice. E a volte questo è quello che a noi ci spiazza, la semplicità. Noi vogliamo le tecniche, noi vogliamo le ricette, noi vogliamo i 10 punti per poter fare le cose, no? 10 punti per prosperare, 5 punti per avere un matrimonio felice, 3 punti, 2 punti all'ospedale. La raccolta dei punti, diciamo, non esistono i punti. È così semplice. E noi abbiamo l'abilità di complicarci la vita. Però abbiamo l'unzione per questo. Abbiamo l'unzione per complicarci la vita. Lo siamo straordinari. Invece è così semplice. Amen. Ci alziamo in piedi, dai. Alleluia.
Ministro.
ministri meravigliosi, ora che non vogliono fare, li vogliamo mettere di passare a fare la cosa. Rinunciamo ai nostri diritti, perché siccome li abbiamo, non abbiamo diritti, noi siamo solo amministratori, non padroni. Alleluia. Il nostro dare, i nostri soldi, il nostro lavoro, ogni cosa, rinunciamo non a ciò che abbiamo, rinunciamo al diritto di fare ciò che vogliamo con ciò che abbiamo. Questo fa di noi discepoli. Nel nome di Gesù Padre, noi ti ringraziamo per come tu operi, per come soprattutto per come tu lavori nei nostri cuori, che è la cosa più importante. Grazie che non siamo schiavi di una legge particolare, ma siamo semplicemente stati afferrati da te. Il tuo amore ci costringe. Grazie per come lavori nella nostra vita. Rivelaci qual è il nostro Isacco da donare, il nostro cuore. Cose alle quali siamo attaccati in maniera particolare. Vedi adoratori per il tuo Padre che è in cielo. Guidati dallo Spirito Santo, nel nome di Gesù.